di scambiare idee e anche al fondo tour che è qui per questa eccezionale iniziativa di questa grande associazione. E quindi parlando di in che senso, mi potete sentire in fondo o indietro? Perfetto, se no basta qualche segnale. E parlando di capitalismo in America e capitalismo nell'Europa, dobbiamo prima precisare due cose. Cosa intendiamo parlando dei paesi, delle nazioni come quelli in America o quelli nell'Europa, e cosa intendiamo per capitalismo? Così poi possiamo ragionare sulla differenza. Prima, rispetto a paesi, essendo americano, di notte dopo che vanno a letto mia figlia e mia moglie, io guardo i film di azione. Mi piacciono in particolare quelli di Bruce Willis, Die Hard, non so se qualcuno qui li guarda. E c'è uno dei film in quella sera, non il migliore devo dire, che si chiama, credo in italiano, Vivere o Morire, che dove Bruce Willis va insieme con un ragazzo hacker di computer giovane, che a un certo punto si accorge che per sbaglio ha aiutato con sua sapienza di computer ai terroristi che stanno facendo dei disastri. E il ragazzo dice: sono stato stupido, pensavo di fregare il sistema e che sarebbe bello fregare il sistema. E Bruce Willis risponde: non è un sistema, è un paese. E questo è uno di quei momenti di saggezza che ogni tanto viene fuori nella cultura popolare, e per cui non sono uno di, come alcuni dei miei colleghi, uno di quelli intellettuali che rifiuta di avere una televisione. Quindi il primo punto che vorrei sottolineare è che nazioni, paesi, non sono riducibili ai vari sistemi che si trovano al loro interno, non sono solo sistemi, e non sono nemmeno riducibili ai sistemi più grandi internazionali nel quale si trovano. Quindi noi possiamo dire, ad esempio, che l'Italia è un paese cattolico, ma è chiaro che il cattolicesimo come praticato in Italia e come praticato in Messico sono un po' diversi, hanno similarità perché il cattolicesimo è un sistema religioso, se vogliamo usare quella frase, internazionale, però comunque Messico e Italia hanno storie diverse, hanno delle modalità diverse. Possiamo dire che gli Stati Uniti e Italia sono tutti e due paesi democratici, ma la democrazia funziona in modo diverso in America che in Italia, e anche le malfunzioni di democrazia in America e in Italia sono diversi fra di loro. Quindi i vari sistemi sono solo parte della storia delle nazioni, non sono l'insieme. È importante che non parliamo di capitalismo come l'insieme, cioè l'intero totalità della società, perché poi facciamo fatica a capire cos'è non capitalismo, cosa sarebbe un'altra cosa, quali alternative ci sono di versione di capitalismo o di non capitalismo. E ci rende un po' perso nel ragionare. Poi c'è un altro aspetto dei paesi che vale la pena notare. Una delle caratteristiche di nazioni è la sovranità, che è una parola che è diventata anche importante recentemente, come credo che sapete, è discusso di nuovo. E la sovranità, ad esempio, ha tre livelli di importanza. Uno è che uno Stato particolare è sovrano in un certo territorio, cioè l'unica fonte di dare legge, di fare leggi e di implementarli usando, se necessario, anche la forza in modo legittimo, l'unica forza legittima in un territorio di fare legge. Quello è un aspetto di sovranità. Un altro aspetto però di sovranità è all'interno di un paese. Chi all'interno della nazione è sovrano? Una persona, monarchia o dittatura, alcune persone, oligarchia, governo dei pochi, o democrazia, cioè l'intero popolo sovrano. E quindi anche all'interno della sovranità c'è questa questione. Poi c'è un altro elemento di sovranità che per noi è più rilevante oggi, l'aspetto internazionale.
Per essere sovrano, uno Stato deve essere riconosciuto da altri Stati come il sovrano, altrimenti non è sovrano. Se non siete convinti, basta chiedere ai palestinesi, ai curdi, agli indiani d'America, ai tibetani, nessuno dei quali ha un seggio, un posto e un voto nell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quindi, se stranieri non riconoscono la tua sovranità, non sei sovrano. Questa è una cosa paradossale. La sovranità non è l'individuo iperautonomo isolato dagli altri, fa parte di una comunità internazionale di nazioni. Quindi abbiamo la comunità internazionale di nazioni e abbiamo anche il sistema internazionale di capitalismo. Ok, che cos'è capitalismo? E ci sono tanti modi in cui la gente capisce capitalismo, ad esempio il mercato. Ma la gente che troviamo ogni mattino in Piazza delle Erbe comprando arance, vendendo arance, chiacchierando con i vicini di casa, quello è capitalismo? Il problema è che se quello è capitalismo, cos'è Amazon, che è un monopolio in pratica? E se capitalismo è monopolio, non può essere anche mercato. Mercato vuol dire concorrenza, monopolio vuol dire non c'è concorrenza. Capitalismo non può essere tutte e due, deve essere uno o l'altro. Mi sembra che definiamo capitalismo in modo che esclude Amazon, abbiamo un problema. Quindi Piazza delle Erbe non è proprio capitalismo. L'artigiano veneto è un capitalista? Allora, definirei per nostri motivi stasera capitalismo in un modo particolare con tre aspetti, due da Karl Marx e uno da Max Weber, il grande sociologo tedesco. Da Karl Marx abbiamo la definizione di capitalista come qualcuno che prende una quantità di denaro, comincia con denaro, investe quel denaro in qualche processo di produrre qualcosa, un prodotto, servizi, investendo in qualche cosa di finanza, in qualche modo investe in qualcosa o dà prestiti a qualcuno e alla fine arriva più soldi che non quello che c'era all'inizio. Cioè si prende soldi, si investe soldi per avere più soldi alla fine. Questo è il punto del capitalismo, il motivo. Se noi guardiamo un pizzaiolo, un artigiano, ha un prodotto, una cosa che fa, che produce, che lo vende per avere soldi. Alla fine, se quel pizzaiolo, quell'artigiano, investe di nuovo quei soldi nella stessa impresa per fare ancora più pizze o più ceramiche, per fare più lavoro, più prodotto, per avere un po' di risparmi per la sua famiglia, andare in vacanza, comprare una casa per i suoi figli quando si sposano, per andare in pensione in modo sicuro, non è un capitalista, perché non comincia con soldi per fare più soldi, comincia con prodotto per continuare a fare prodotto, magari anche per avere più soldi, però reinvestendo nella stessa impresa. Un capitalista non necessariamente investe lo stesso denaro nella stessa impresa, perché se dopo che il primo ciclo ha fatto più soldi, si trova che investendo invece un'altra cosa, immobiliare, centri commerciali, debito pubblico, può fare più profitti, investirà lì invece nelle cose in cui si è investito i soldi la prima volta. Questa è la differenza fra il capitalista e l'imprenditore, l'artigiano, il negoziante, il contadino, se mi spiego. Se qualcuno ha visto il film The Founder sulla storia di McDonald's, qualcuno ha visto quel film? Raccomando, si vede proprio questa differenza fra i due fratelli con il cognome McDonald's che volevano fare un posto per fare hamburger di un certo tipo particolare. Hanno inventato questo modo di fast food, ma con una certa qualità, cibo buono ma veloce. C'è poi Ray Kroc che è interessato nel denaro e che prende da loro, li convince di dare i diritti a fare franchising, di espandere l'impresa in tutto il paese. Alla fine lui non solo ha controllo di McDonald's, ma addirittura ha i diritti del nome McDonald's e loro devono cambiare il nome del loro ancora piccolo unico posto di hamburger che aveva il nome della loro famiglia e non avevano nemmeno più diritto di usare quello per loro posto. Scusate che prendo un sorso di acqua perché... Ok, qual è il primo aspetto di capitalismo? Secondo aspetto di capitalismo è che c'è gente che lavora, che deve per forza lavorare per guadagnarsi da mangiare per qualcuno che ha il motivo di guadagnare più soldi, cioè il diritto di lavorare per guadagnarsi da vivere dipende sul lavorare aumentando i profitti di qualcun altro. Poi abbiamo il capitalismo, altrimenti abbiamo qualcos'altro. Questo vuol dire che più indipendente è chi lavora, meno capitalista è il sistema della società. E finalmente c'è un altro aspetto che viene non da Karl Marx, ma invece da Max Weber, per voi che non conoscete, sociologo tedesco da 1850-1820. E Max Weber ha detto che il capitalismo nasce per una coincidenza storica. Il caduto dell'impero romano ha lasciato nessun successore. In Cina c'era quasi sempre un impero, in Persia, in India, ma nell'Occidente, dopo che è caduto Roma, c'erano prima i vari stati, unità feudale, poi le città-state come le città repubbliche come Padova, nel Medioevo, e poi dopo le stati-nazioni, ma plurali, cioè più stati, e erano coinvolti in un'economia, un mercato che è cresciuto nel Medioevo di credito, di commercio, di finanza, di lavoro, nella quale dovevano loro concorrere, dice Weber, per capitale mobile per aumentare il loro potere, cioè nella loro concorrenza di potere fra gli stati europei. Per avere vantaggi o sopra l'altro, avevano bisogno di finanza per pagare per i loro eserciti e i soldati, ma anche per avere accesso alle tecnologie più avanzate per aumentare il loro potere relativa e ricchezza relativa agli altri. La loro concorrenza ha creato una situazione nella quale il capitale mobile, per usare la frase di Weber, capitale di denaro che poteva andare dove voleva, poteva dire le condizioni nella quale sarebbe pronto di aiutare i vari stati nella loro lotta per potere. Quindi l'avvantaggio è diventato, per questa coincidenza storica, al finanziatore, al capitalista, a chi ha capitale mobile in forma di denaro, in grande somme ovviamente, invece alle autorità politiche. E quindi capitalismo nell'Europa e poi capitalismo nel mondo intero di oggi, di stati che competono per influenza, potere, posizione, è uno in cui le politiche devono concorrere per avere accesso a capitale. Ok, quindi cosa porta quindi questo modo di capire il capitalismo alle differenze in America e Europa? Noi sappiamo che nell'Europa ci sono stati sociali più sviluppati che negli Stati Uniti, che in genere, con grandi differenze fra l'Italia e Svezia, fra Spagna e Germania, quindi non vogliamo generalizzare troppo, ma in genere nell'Europa ci sono più diritti al lavoro, ci sono sistemi di pensioni, di sistemi pubblici sanitari, vari diritti sociali più sviluppati. Quindi a prima vista sembra che il ruolo dello Stato nel capitalismo in Europa è più importante che non quello negli Stati Uniti, dove sembra tutto privato. Il sistema sanitario, anche dopo la riforma di Presidente Obama, comunque generalmente dipende su compagnie private di assicurazione, i diritti dei lavoratori sono minori rispetto a quelli ad esempio in Italia, e così via. Certe cose sono pubbliche, abbiamo una pensione nazionale, abbiamo certe altre cose, però in genere è più privato. Però io direi invece, paradossalmente, che il ruolo dello Stato nel capitalismo americano è più importante e non meno che nell'Europa, anche se sembra l'opposto. e ovviamente un ruolo molto diverso. Quindi oggi parlerei di, se c'è tempo, tre cose, forse non arriverò a tutte e tre, ma tre differenze importanti fra Europa e Stati Uniti. Il ruolo dello Stato, le caratteristiche della forza lavoro e le tipiche di imprese. E credo che queste tre differenze ci darà tanto da discutere dopo. Ok. Europa ha una storia molto lunga e antica. L'infrastruttura fisica nell'Europa viene da strati di storie. L'impero romano ha costruito strade che ancora si usa, acquedotti, palazzi, i servi dei nobili del Medioevo facendo il lavoro di costruire le strade fra i mercati. Quindi c'era già all'inizio del mondo moderno infrastruttura, città, strade, sistemi di commercio navale, come credo che parlerete quando parlerete di Venezia, prima del capitalismo e prima della nascita dello Stato moderno. Ma negli Stati Uniti lo Stato moderno invece ha creato l'infrastruttura degli Stati Uniti. L'intero Stati Uniti è costruito dallo Stato in pratica. Ha conquistato il terreno dagli indiani d'America. Non vorrei sostenere questo come una bella cosa, ma la realtà è quella. Era la precondizione per gli Stati Uniti che esiste oggi, per bene o male. Ha creato, ad esempio, già nella fine del Settecento, l'ufficio postale e le strade postali per consegnare la posta, già in un territorio abbastanza ampio, in un paese ancora rurale. Ha creato il canale del lago Erie, che lega i Gran Laghi al nord del paese all'Oceano Atlantico. Ha creato le ferrovie legando l'Oceano Atlantico con l'Oceano Pacifico. Durante il New Deal, negli anni 30 di Franklin Roosevelt, in tre anni, fra 1935 e 1938, la Works Progress Association, che è stata un'agenzia del New Deal dello Stato, ha dato lavoro a 5 milioni di cittadini, costruendo migliaia di ponti, ospedali, scuole, strade, gallerie, acquedotti, ha mandato insegnanti di insegnare tanti adulti di leggere che erano analfabeti ancora. Cioè, proprio creato l'infrastruttura ancora in uso negli Stati Uniti oggi, perché francamente i nostri governi negli ultimi decenni hanno lasciato un po' perdere l'infrastruttura. E stiamo ancora vivendo spesso sull'eredità di Franklin Roosevelt e New Deal, quando viviamo sulle strade o attraversiamo i ponti o andiamo negli ospedali. E poi negli anni 50 il presidente Eisenhower ha costruito le autostrade, il sistema nazionale di autostrada, e finalmente anche l'internet nasce da esperimenti e spese dal militare americano. Quindi lo Stato alla fine negli Stati Uniti ha creato in pratica il continente moderno. Ovviamente lo Stato in Europa ha avuto un ruolo, ad esempio i paludi nella Campania erano reclamati dallo Stato italiano, parte di Olanda era reclamato dal mare, da autorità pubbliche. Però in genere direi che il ruolo dello Stato, paradossalmente in un paese che sembra, dove tutto è sempre premiato di essere privato, il ruolo dello Stato è stato fondamentale. Poi c'è un'altra cosa, alla fine con questo sistema di stati che devono concorrere per capitale mobile, per avere influenze, quindi sono in una situazione di posizione di negoziare con capitale internazionale di svantaggio generalmente, gli Stati Uniti non lo era. E questo è anche strano, possiamo chiedere perché. Perché mentre gli Stati europei dovevano concorrere, avevano vicini di casa, la Francia è preoccupata che la Germania diventa potente, l'Austria è preoccupata che l'Italia diventa potente, l'Italia è preoccupata dalla Francia e così via, Inghilterra è preoccupata con tutti, Gli Stati Uniti, avendo preso quel continente, avendo vinto una guerra con Messico nel 1846, prendendo tutto Texas, California, Arizona, Nevada, troppi stati per anche dire, ma metà del territorio messicano, non doveva molto concorrere. Gli Stati Uniti ancora oggi ha a destra l'Oceano Atlantico, a sinistra l'Oceano Pacifico, sopra Canada e sotto Messico. E non c'è proprio una minaccia, una realistica preoccupazione da ben più di un secolo. L'unico momento quando lo Stato americano era un po' in pericolo era durante una guerra civile, quando c'era la possibilità, con una secessione degli stati schiavistici, che sarebbe stato invece due stati nordamericani e non solo una. E quello non è successo, altrimenti. E essendo in quella posizione, il rapporto con capitale internazionale era diverso, non era dipendente proprio, e era in grado di invece organizzare l'economia nazionale, spesso con dei dazi e protezionismo, mentre nutriva le sue industrie, di negoziare da una posizione nella quale capitale internazionale a un certo punto aveva meno tanto quanto bisogno degli Stati Uniti che non viceversa. Cioè negoziava da una posizione di fortezza e non di debolezza. Non sempre, ma in genere, certamente dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato così. Per dare un esempio di quanto invece va nella storia questo rapporto fra stati europei e credito, vi racconto la storia di due monarchi. Edoardo il secondo di Inghilterra e Filippo IV di Francia, chiamato il Bello. E siamo all'inizio del 300, 1300. Tutti e due hanno debiti. Il padre, Edoardo I di Inghilterra, il padre di Edoardo II, ha provato di conquistare Scozia. L'avete visto nel film Braveheart con Mel Gibson, quello lì. E suo figlio, che nel film e che nella tradizione storica sembra che è stato gay, non sappiamo di sicuro, però tutti i racconti sottolineano questo, si trova re con i debiti dalle guerre fatte da suo padre. Filippo IV invece, il re giovane anche di Francia, si trova con i debiti perché ha fatto le crociate. Ma la differenza era questo: i debiti di Filippo IV di Francia erano con i Templari, dei cavalieri della chiesa che il Vaticano aveva dato diritto di finanziare e organizzare commercio con la terra sacra. Invece il debito di Edoardo II d'Inghilterra erano con le banche italiane, i Bardi e Perluzzi, mi sembra. Cosa succede? Allora Filippo IV decide a un certo punto che non vuole pagare i suoi debiti pubblici e uccide tutti i Templari. È cancellato il debito pubblico. E invece Edoardo II ha un problema. Sua regina, una principessa dalla Francia, fa alleanza con alcuni parlamentari inglesi che sono legati alle banche italiane e insistono che lui fa e accetta l'autorità di un comitato di ciò che oggi chiameremo tecnocratici, che gesteranno il reddito dello Stato che prende dai dazi per le importazioni in Inghilterra, e tutto quel reddito andrà a pagare il debito pubblico. Lui, il re, si ribella a un certo punto, c'è una guerra civile, la regina e i suoi alleati parlamentari vincono, uccidono lui e continuano a pagare il debito pubblico finché il loro figlio, Edoardo III, che era 14 anni quando diventa re, arriva ad essere invece maggiorenne e rifiuta di pagare i debiti e fa crollare tutte le banche italiane e crea una crisi finanziaria in Europa. Questo già nel 300 lo spread, no? C'era già questo. E poi, per carità, che non c'è malintesa, non sto suggerendo che qualcuno qui con debiti dovrebbe prendere l'esempio di Filippo IV con i suoi creditori, sto solo dicendo che forse è meglio finire come Filippo IV che non come Edoardo II. Invece gli Stati Uniti avevano un periodo molto breve quando doveva concorrere per capitale mobile. 700, inizio 800. Dopodiché, cosa succede? Che in crescita l'economia americana, con un mercato nazionale continentale in scala, con industrie in crescita, che capitale va volentieri negli Stati Uniti, perché è lì dove sono i profitti sono più ampi. Questo è il famoso esportazione di capitale che Lenin ha teorizzato in imperialismo. Il problema con quel famosissimo libro di Lenin è che la maggior parte delle esportazioni non sono andate alle colonie inglesi, ma agli Stati Uniti, che non erano più una colonia, perché i profitti erano più ampi lì che non in Africa o in Asia o addirittura nell'Europa. Poi possiamo chiedere un'altra cosa. Questo si tratta dell'inizio, che cos'è un paese. Allo stesso momento che capitale va verso gli Stati Uniti, rendendolo entro la prima guerra mondiale l'economia più grande nel mondo, più industriale nel mondo, c'è anche un flusso di milioni e milioni di immigrati, soprattutto dall'Europa, verso gli Stati Uniti, come i miei bisnonni da Avellino. E perché? Perché gli Stati Uniti hanno sempre ricevuto questi milioni di immigrati. Posso dire, non è perché è assolutamente più friendly che l'Italia o Sudafrica o Cina. Sì, un bel paese, lo amo, ma invece perché gli Stati Uniti non era tutto capitalista. Dall'inizio della Repubblica la maggioranza della popolazione erano contadini, agricoltori indipendenti, con proprietà proprio in proprio. Per Thomas Jefferson questi erano la spina dorsale della Repubblica. Erano indipendenti, non avevano un padrone e avevano il voto. Le donne non fino al 1920, però comunque c'era una Repubblica e il voto per il maschio indipendente e contadino. E quando si trovano alla fine dell'Ottocento questi stessi contadini, ancora la maggioranza della popolazione, perdendo un po' posizione perché si trovano in debito, si trovano in concorrenza un po' con il mercato mondiale, si ribellano, si organizzano un grande movimento dalla quale prendiamo la parola populismo. I primi populisti erano contadini americani, hanno organizzato una cooperativa di 10 milioni di persone in tutto il paese per vendere insieme il loro prodotto, per avere una posizione favorevole a negoziare con le ferrovie per portare i loro prodotti ai mercati e con le banche per prendere credito. Le banche e le ferrovie, che erano le prime più grandi compagnie moderne, hanno detto no, lavoriamo con voi solo uno per volta, non insieme. E cosa fanno? Agricoltori indipendenti di proprietà privata si uniscono in una piccola città che si chiama Claiborne in Texas e formano un partito, The People's Party, il Partito Popolare, con il programma di nazionalizzare le banche e le ferrovie. Cioè, si sono stufati effettivamente. Questo, la parola populista viene da un vero movimento democratico che ha cercato di usare gli strumenti della Repubblica Democratica per affrontare la crescita del capitalismo. Allora non sono riusciti a fare quello, però sono riusciti abbastanza a dare paura alle forze più potenti nell'America. Hanno quasi fatto presidente un certo William Jennings Bryan, il candidato del Partito Democratico, che anche loro hanno sostenuto, che aveva il programma di togliere gli Stati Uniti dallo standard duro. Lo standard duro in quell'epoca era come togliersi dall'euro oggi, vuol dire una sfida all'intero sistema di finanza e capitalista del mondo. E quindi non era possibile espropriare la popolazione rurale negli Stati Uniti senza grandi lotte usando gli strumenti democratici. Invece la popolazione rurale in Europa, in parte dalla concorrenza dell'agricoltura del Nord America portata dalle grandi navi a vapore, erano un po' in rovina e sono andati via verso gli Stati Uniti, e erano loro la forza lavoro della nuova industria. Una forza lavoro che, venendo da altri paesi, arrivando come immigrati, erano trattati non con la dignità di cittadini della Repubblica, almeno non all'inizio, ma come una forza lavoro che si può usare e buttare via. Quindi la mancanza di diritti, al lavoro negli Stati Uniti relativa al lavoratore europeo vengono da due fonti, in parte lo schiavitù, e so che c'era un altro relatore, quindi non lo ripeto, che l'eredità tragica e terribile ingiustizia della schiavitù e sua eredità anche dopo schiavitù, e avere una forza lavoro immigrato vuol dire che ci voleva molto più tempo e molto più lotta per arrivare agli stessi diritti che qualcuno in Europa ha guadagnato dopo la guerra. Quindi le caratteristiche della forza lavoro sono diverse. Le caratteristiche della forza lavoro sono che c'è una mancanza di artigiani, perché non c'è secoli di tradizioni che artigiani hanno insegnato altri apprendisti per secoli per produrre prodotti specializzati con l'attenzione di mestieri. C'è una popolazione rurale appena arrivata nel paese che spesso non parlano la lingua nazionale, e quindi bisogna creare prodotti e forme di lavoro che uno può imparare in pochi giorni, poche settimane, anche poche ore. Assemblea di massa, produzione di massa, prodotti standardizzati. Uno dei miei esempi quando insegno studenti italiani, qui non si vede proprio, ma le finestre in Italia sono tutti fatti a misura al palazzo da artigiani. Le finestre in America vengono in 2, 3, 4 dimensioni e sono standardizzati e vanno su e giù, non si aprono in modo che per chiuderli devi usare il sistema particolare alla finestra. Sono secoli di storia in queste diverse forme di finestra. C'è fast food, la catena di assemblaggio, non sono coincidenti, nascono da una popolazione che deve essere messa a lavorare senza secoli di artigianalità come artigianato, come tradizione, no? Ma con un mercato nazionale grande come un continente vuol dire che è possibile che le imprese diventino molto grandi, perché producono prodotti in quantità gigantesche che possono vendere a basso prezzo anche ai lavoratori comuni e possono diventare molto grandi. Sono arrivato a mezz'ora, mezz'ora quindi 10 minuti, e credo che possiamo fare conversazione, sono quasi arrivato. Ok, la corporation, la grande impresa, com'è l'impresa americana diversa da quella europea? Ovviamente ci sono similarità e anche cose uguali, ma in genere cosa è successo? Che c'è stato uno sciopero nel 1894 sulle ferrovie, che erano ancora in quell'epoca le più grandi compagnie del mondo per valore di denaro e per numeri di dipendenti delle ferrovie negli Stati Uniti. Nel 1877 c'è stato uno sciopero di lavoratori sulla ferrovia in cui i lavoratori disperati a livello di povertà e fame, perché un tale dei loro stipendi, hanno preso armi e hanno occupato l'intera città di St. Louis, Baltimore e Pittsburgh, e ci voleva l'esercito per mettere giù la rivolta. Questo era il rapporto ormai fra grandi imprese e classe operaia negli Stati Uniti nel 1800. Nel 1894 però è cambiato qualcosa. Un certo Eugene Debs, che lavorava sulla ferrovia facendo sindacalista, ha concepito nuove forme di sindacato, non uno organizzato sui mestieri particolari, dividendo gli operai uno dall'altro basato sui loro mestieri, facendo possibile per le grandi compagnie di dividerli e usare le loro divisioni contro di loro, ma un sindacato industriale nel quale ogni lavoratore di ogni tipo, qualificato e no, farebbe parte dello stesso sindacato. Lui organizza questo sindacato con centinaia di migliaia di soci che si organizzano in giro di un anno. E c'è uno sciopero di lavoratori che fanno le carrozze, non lavoratori della ferrovia, ma lavoratori in una fabbrica che fa carrozze per la ferrovia, una compagnia che si chiama, un nome che conoscete, Pullman, da dove in Italia si è preso il nome di un autobus che va da città in città. La compagnia Pullman controlla l'intera città di Pullman e tutti lavorano per quell'unica compagnia. I lavoratori si mettono in sciopero e il sindacato di Debs decide di fare uno sciopero di solidarietà, chiudendo tutte le ferrovie nella nazione. Allora, le grandi compagnie in America, come quelle in Europa, a quel punto, erano ancora familiari. Dinastie, i Rockefeller, i Gould, i Vanderbilt, nomi di famiglie che erano proprietari, erano in concorrenza uno con l'altro e quindi facevano fatica di unirsi contro una forza lavorativa unita e organizzata. Lo sciopero stava vincendo. Soltanto il presidente degli Stati Uniti, Grover Cleveland, nato nel mio proprio paese di Caldwell, New Jersey, ha mandato l'esercito per arrestare tutti i leader e rompere lo sciopero, altrimenti avevano vinto, perché prima del camion, dell'automobile, dell'aereo, per portare tutti i merci da tutto il paese ci voleva usare la ferrovia. Se il sindacato controlla chi può e chi non può muovere, spostare le loro merci, vuol dire che la classe lavorativa era in posizione strategica di controllare l'economia americana. Quello è perché il governo poi si è mosso. Debs legge letteratura socialista in carcere, decide di fondare il Partito Socialista e fa un'altra vita, ma la classe capitalista prende il paura di questo esempio e cominciano quasi subito di unirsi creando il moderno corporation. La corporation è una forma organizzativa di capitale nella quale non è più proprietà proprio di una famiglia, ma invece vende azioni sulla borsa e si finanzia non da credito mobile internazionale particolarmente, ma dai suoi propri profitti, rimanendo più indipendente di capitale internazionale. Ma le azioni sono vendute e comprate sulla borsa. Non è proprietà privata questo. La corporation è una forma di proprietà collettiva non democratica. È semplicemente quello. Non è il negozio di qualcuno sotto galleria in Piazza dei Erbei, sotto il Palazzo della Ragione, non è la pizzeria di un unico proprietario. È una cosa collettiva. È una forma organizzativa per la classe capitalista di avere dominanza sull'economia americana. Allora, questa organizzazione produttiva fa un'altra cosa che è ancora importante oggi. Nasce per loro proprio, lavorando per loro, una classe di professionisti nuovi, di tecnici, ingegneri, specialisti, che modernizzano il lavoro in modo tale che non è più il lavoratore che controlla il lavoro, ma invece specialisti tecnici. E la differenza di questa classe negli Stati Uniti in confronto con l'Europa è che in genere la classe di professionisti lavorano o come liberi professionisti con i loro studi e laboratori, oppure per lo Stato. Invece negli Stati Uniti tendono a lavorare per le grandi compagnie, creando una situazione complicata dei rapporti fra le due classi più grandi nella popolazione, i professionisti e i lavoratori comuni, diciamo non laureati, ad esempio. 30% della popolazione americana ha la laurea. Ok, fino agli anni 80, gli Stati Uniti quindi ha questa preferenza per produzione di massa, creando sua propria ricchezza, usando i profitti per autofinanziare le grandi imprese. Ma negli anni 80, con la svolta del governo di Reagan, e non voglio andare nei particolari, ma magari se qualcuno vuole chiedere dopo posso spiegare come è successo, gli Stati Uniti fa una svolta verso un'alleanza con l'alta finanza. Questo va contro la maggior parte della storia americana, nella quale le banche erano visti con dubbi e con sospensioni, mentre in Europa la gente tende di non fidarsi alla borsa, ad investire soldi personalmente, e le imprese e gli individui vanno alle banche che sono visti come istituzioni più affidabili. Negli Stati Uniti non si fida alle banche, però adesso gli Stati Uniti fa una svolta, il governo ha la finanza, in parte perché a quel punto erano sviluppati dei diritti, delle protezioni, dei sindacati in modo tale che produzione non era più totalmente in mano di grandi compagnie, ma dovevano negoziare con sindacati con i diritti del New Deal. Per rompere il New Deal, per rompere i sindacati, gli Stati Uniti fa la globalizzazione, fa il neoliberismo, cioè va verso l'idea che capitale mobile può decidere quale impresa, quale lavoro è meritevole e quale invece può essere lasciato perdere. Finché oggi c'è una situazione particolare, mentre in Europa troviamo che in grande parte ancora siamo tornati alla situazione che gli stati devono guardare capitale dove va, debito pubblico, chi ha buon credito per avere credito da finanza internazionale, negli Stati Uniti sono le compagnie anche che devono chiedere questo. Quest'anno le compagnie, grandi compagnie americane hanno speso finora in 2018 $1,000 miliardi su comprare, su riacquisti delle loro proprie azioni, le azioni della loro propria compagnia. Uno può chiedere perché una compagnia comprerebbe azioni della sua propria compagnia, perché McDonald's comprerebbe azioni di McDonald's e Apple di Apple. Quei soldi non si può usare, ad esempio, per sviluppare un nuovo prodotto, per ricerca e sviluppo, per nuove tecnologie, per creare lavori, per espandere l'impresa, no, per addirittura avere risparmi in caso mai la compagnia si trovi in difficoltà nel futuro. Ma se si compra azioni della propria compagnia sulla borsa, fa andare in su il prezzo sul mercato delle azioni. Questo vuol dire che chi ha le azioni vale di più, ha più soldi, serve soltanto agli azionisti. È diventato un modo di servire gli azionisti come gli unici che contano nella gestione delle compagnie. Questo è diventato, poi c'è purtroppo una parentesi, ma la più grande differenza fra il capitalismo negli Stati Uniti di oggi nelle imprese, nel mondo delle imprese, e quelli in Europa, che da anni le compagnie americane stanno spendendo più soldi su comprare loro, riacquistare loro proprie azioni, che guadagnino in reddito vendendo i loro prodotti. Questo ovviamente non è sostenibile per molto tempo, è un serpente che mangia sua propria coda, è folle, insomma, è un disastro. Però è perché ormai presidenti e gestione di compagnie che dovrebbero essere indipendenti gestendo le compagnie in modo che ha come suo obiettivo benessere e sostenibilità della compagnia, ormai hanno imparato questa dottrina, una dottrina proprio di economisti che insegnano da ogni scuola di economia negli Stati Uniti, di shareholder value, il valore per gli azionisti. È l'unica cosa che conta, perché gli azionisti sono i proprietari della compagnia, e se spendi soldi su qualcosa che non vogliono loro, stai spendendo i soldi di qualcun altro. Allora, questo riacquisti di proprie azioni era illegale fino al governo di Ronald Reagan, perché se uno pensa, se io gestisco una compagnia e so che sto per fare una cosa che può fare andare su o giù le azioni, io posso anche manipolare il prezzo delle azioni sulla borsa, infatti era illegale per quello, era illegale anche sotto le leggi della maggior parte dei paesi europei e dell'Unione Europea fino al 2006. In 2006 l'Unione Europea ha cambiato la legge per permettere i riacquisti delle proprie azioni, e quest'anno ho cercato, è difficile avere i numeri precisi, mi sembra che sono fra 300 e 400 miliardi di euro spesi da compagnie europee per comprare le loro proprie azioni. Quindi sta crescendo anche questa pratica in Europa, l'idea che l'impresa esiste soltanto per gli azionisti, cioè per capitale mobile. Perché cosa succede se qualcuno vuole gestire la compagnia dicendo: ma mi sembra che se noi usiamo i profitti per 5 anni per sviluppare questa nuova tecnologia, fra 5 anni abbiamo una compagnia innovativa con una tecnologia nuova e sarà grande, ma gli azionisti vogliono soldi oggi, e dicono: no, noi investiamo alla compagnia che invece compra le azioni della stessa compagnia per aumentare il prezzo, e i miei milioni di azioni, di share di azioni, che valeva $2 milioni, adesso vale $3 milioni o $30 milioni. E quindi c'è questa situazione. Addirittura le grandi compagnie americane, le grandi corporation, sono messi nella posizione, e sempre di più potenzialmente quelle in Europa, come erano storicamente gli stati europei, di concorrere fra di loro per capitale mobile, ma capitale mobile, come abbiamo visto, non è interessato nella produzione del stesso prodotto, non interessa qual è il prodotto, e nemmeno la compagnia, non ha fedeltà alla compagnia, ad Exxon, ad Apple, a Microsoft, a Fiat, importa dove i profitti sono più alti. Se i profitti sono più alti, se i profitti della compagnia dalla vendita del prodotto quell'anno sono usati per comprare le stesse azioni della stessa compagnia per aumentare il prezzo, vogliono che sono quelli, e vediamo che compagnie che provano a fare qualcos'altro, ad esempio un certo Marissa Mayer, che era presidente di Yahoo, che voleva comprare varie altre compagnie con degli esperti su tecnologia per fare progetti per futuro, era fatto fuori. Yahoo era forzato da investitori, da grandi compagnie che specializzano in comprare azioni, era forzato di vendere la maggior parte di Yahoo, una macchina di ricerca su internet di Yahoo ad esempio, per usare il reddito da quello per comprare azioni in Alibaba, la compagnia cinese concorrente con Amazon. E quindi sta diventando non solo difficile essere uno stato democratico sotto questa condizione di capitale mobile, ma anche difficile di gestire una corporation di business senza che c'è questa situazione di svantaggio rispetto al capitalista proprio vero, cioè uno interessato solo in aumentare il denaro e non nel prodotto, nella compagnia. Invece, quando c'è una compagnia familiare, sia piccola che grande, c'è un po' più indipendenza. Ad esempio Lego, più grande compagnia di giocattoli nel mondo, qualche anno fa ha deciso per 5 anni non avremo profitti perché vogliamo rinnovare, vogliamo ripensare. Alla fine hanno fatto un po' di profitti, ma hanno fatto quella scelta strategica perché devono ripensare le loro strategie, perché sono in mano di un'unica famiglia e quindi non dovevano vendere le loro azioni sulla borsa. Quindi questa storia dello svantaggio che nasce dal tempo di Edoardo II e Filippo IV ormai è arrivato in quasi ogni grande compagnia del mondo, tranne quelle che posso dire siamo ancora in mano di una famiglia e possiamo fare quello che vogliamo. Che ha altri problemi, non sto dicendo che quello è il migliore sistema nemmeno, ma sto dicendo che almeno non uno può decidere esatto sull'interesse della compagnia stessa. Allora, per finire quindi, nell'Europa siamo di nuovo in una situazione come da secoli, guardando alla differenza fra Germania e Italia negli occhi dell'investitore, del finanziatore. Gli Stati Uniti si è aperto per motivi più ideologici che di buon senso all'idea anche di concorrere per il rating e per credito. Però la differenza è che gli Stati Uniti domani, con un altro governo, potrebbe dire: noi abbiamo deciso di non fare più questo gioco. Perché? Perché ha un'economia grande come il continente, perché anche oggi esportazioni americane sono 11% del PIL nazionale, del prodotto interno lordo, e importazioni sono solo il 14%. In Italia, ad esempio, sono 28% delle importazioni, vuol dire che 72% dei prodotti consumati in Italia comunque sono ancora prodotti in Italia. Quindi anche la globalizzazione è un po' un mito, non è così universale. Altri paesi come Germania, che quasi ha il 50% del PIL di esportazione, è molto dipendente su esportazione. Svezia, Francia, anche 50%. Ma ovviamente gli Stati Uniti, se dovesse trovare un modo di sostituire quei 10-14% dei prodotti, poteva trovare un modo, e quindi un governo che voleva mettere qualche limite su pratica capitalista in America, anche se ideologicamente un momento è lontano e è meno pratico. Nell'Europa ovviamente è da pensare quali strumenti potrebbero permettere ai paesi democratici dell'Europa di avere un po' più controllo sul flusso di capitale mobile e dove va e come viene usato, di ridurre il capitale ad uno strumento, un'utilità come elettricità o acqua o strade, invece come un padrone. E quello è forse una questione per il futuro dell'Unione Europea o per ogni paese europeo e i loro rapporti l'uno con l'altro e con il mondo. Ma mi fermo lì e vediamo quali sono le domande e i commenti. Grazie. Mm.
Grazie.